Da 2001 Odissea nello spazio a Spider-Man, da Solaris a morte di un matematico napoletano. Com'è lo scienziato di celluloide?
Ma lo scienziato al cinema è, come tante altre cose al cinema, complesso, nel senso che si trova veramente di tutto. Si trova evidentemente dei film in cui lo scienziato è rappresentato in maniera anche un po' superficiale, un po' cacciarona, estremizzandone alcune caratteristiche, o il fatto di essere svampito, o il fatto di essere super intelligente al di là di ogni credibilità, oppure di essere malvagio e manipolatore. Però in realtà ci sono anche tantissimi film in cui lo scienziato invece è una persona articolata, complessa, con dei sentimenti e con un rapporto col mondo che evidentemente riflette un po' il suo essere scienziato.
Quindi eroe, pazzo, stravagante, ma gli scienziati, quelli veri in carne e ossa, come si riconoscono negli scienziati invece cinematografici?
Tendono a lamentare il fatto che sia sempre rappresentato come o noioso, cattivo o brutto. In realtà credo che l'analisi dei fatti, dei dati, cosa uno scienziato dovrebbe fare, dice che non è così, che non è vero, che anzi tendenzialmente nella maggior parte dei casi, soprattutto quando la rappresentazione è realistica, lo scienziato viene visto come un eroe, tipicamente una Cassandra, colui che riesce a vedere le cose che gli altri non vedono, cerca di comunicarle al mondo, ha problemi di comunicazione, lotta fino alla fine del film, dove di solito finisce per essere creduto.
E sempre a proposito di scienziati, tra gli sceneggiatori dei Simpson se ne contano molti che hanno abbandonato i laboratori per il più giallo e famoso cartoon movie, ma in generale qual è la funzione dei consulenti scientifici? Sono una sorta di correttori di bozze o in qualche modo contribuiscono a condire di più fiction e film di scienza?
Ma guarda, ci sono dei lavori molto interessanti su questo. Un professore americano, ma che adesso lavora a Oxford, David Kirby, ha proprio analizzato questa figura professionale e soprattutto ne ha analizzato un'evoluzione. Il consulente scientifico era praticamente inutile fino, mettiamo, agli anni 60-70, tranne in alcuni casi specifici. Oggi sta diventando una figura quasi standard nei film, sia al cinema che come alla televisione. Recentemente mi sto occupando di un progetto che finanzia gli sceneggiatori perché scrivano storie di scienza per la televisione. Ecco, mi è capitato di vedere che per molti di loro è assolutamente normale lavorare gomito a gomito con uno scienziato, che spesso è in realtà il vero promotore del film.
Ecco, il cinema non è lo specchio della realtà, ma è senza dubbio una forma di racconto per condividere una certa visione del mondo. Tra i film che citi nel libro Scienza da vedere, qual è secondo te il più emblematico o comunque il più rappresentativo della scienza sul grande schermo?
Posso citare Lo scandalo del vestito bianco, secondo me è un film degli anni 50 con Alec Guinness, che si trova in DVD, quindi chi lo volesse trovare può vederlo. È la storia di un chimico che vuole a tutti i costi fare un vestito, un tessuto per fare dei vestiti autopulenti e che non si rovinano mai, e si trova a questo punto, in questa sua desiderio di fare qualcosa di buono per la società, si trova contro tutti gli industriali, tutti gli operai e anche le lavandaie, che troverebbero nella sua invenzione un danno.
Un'ultima curiosità: cosa hanno a che fare l'astronomia e la fisiologia con la settima arte?
Vabbè, l'hanno inventata, cioè diciamo che le origini del cinema sono molto interessanti da ripercorrere, e fra le tante origini, ma forse quella principale, vi era il lavoro di alcuni scienziati, Jensen un astronomo, Maré un fisiologo, che per ottenere dati per il loro lavoro, tipicamente la sequenza del passaggio di un'eclisse o la sequenza dei movimenti di un animale, hanno messo a punto strumenti scientifici allora, che poi non erano altro che forme un po' primordiali, un po' iniziali di quello che poi Lumière hanno trasformato in una macchina da spettacolo, cioè il cinema.